Carissimi confratelli nel sacerdozio, carissimi fratelli e sorelle consacrate, carissimi fratelli e sorelle, ieri sera abbiamo meditato su Maria, madre del bell'amore, l'amore bello, l'amore di benevolenza che vuole il bene dell'altro, perché è altro. E non per se stessi, per un tornaconto. Maria ci ha donato il più bello tra i figli dell'uomo. E la sua bellezza, la sua gloria, accende in noi il desiderio di corrispondere a tanta bellezza. Maria è anche colei che corrisponde pienamente a questa bellezza del figlio suo, la piena di grazia, e anche la tutta bella, la tutta santa. Maria ci mostra che cosa la grazia di Dio può fare nella creatura umana, un capolavoro di bellezza. E noi ci troviamo toccati, attratti da questa bellezza di un amore puro, che a noi a volte può apparire irraggiungibile. In realtà è proprio guardare questa bellezza che nel tempo, piano piano, ci trasforma. San Bonaventura, il grande teologo alla scuola di San Francesco d'Assisi, ha così riassunto il percorso che anche noi dobbiamo fare nella vita. La bellezza di Cristo rende belle le cose deformi, quelle belle ancora più belle e queste infine bellissime. Questa sera celebriamo solennemente la dedicazione della Basilica, punto di riferimento luminoso per la nostra fede. Possiamo chiamare la Chiesa come la casa della bellezza. Non è a caso che le chiese sono state sempre nella storia luoghi in cui il genio artistico ha inventato le cose migliori, proprio perché si sente che la fede ha a che fare con la bellezza. E questo ci permette di meditare, in relazione alla Vergine Maria, un nuovo titolo a lei conferito: Maria, Madre della Chiesa. La maternità di Maria da Gesù passa a noi tutti, come popolo, come Chiesa. Innanzitutto ci fa bene metterci alla scuola della parola di Dio che abbiamo ascoltato, e bene riferirci all'espressione di San Paolo in relazione al mistero della Chiesa, quando ci avverte con parole forti: nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già si trova, che è Gesù. Qui scopriamo subito l'identità bella della Chiesa. La Chiesa ha infatti un fondamento. La Chiesa non nasce da se stessa. La Chiesa non è un'associazione, un partito, non è una ONG assistenziale. Non è costituita da persone che hanno in comune alcuni valori o alcuni progetti. La parola Chiesa, invece, indica i chiamati, i convocati da Cristo. È Lui il fondamento. Stiamo attenti quando parliamo della Chiesa di... Qualche volta si dice la Chiesa del Concilio, e poi la Chiesa di Papa Benedetto, adesso la Chiesa di Papa Francesco. La Chiesa è di Gesù Cristo. La Chiesa è di Gesù Cristo. L'ha fondata Lui, è il suo popolo, è il suo corpo, è la sua sposa. Per questo l'identità della Chiesa la scopriamo se ci guardiamo noi stessi in questo momento. Siamo qui riuniti in questo momento, non perché siamo d'accordo su alcune idee, ma perché Gesù ci ha chiamato insieme. Questa è la Chiesa. Non è che siamo d'accordo su un programma, è che Gesù ci ha chiamato ad essere insieme. in modo particolare adesso che ci convoca per l'Eucarestia, cioè per nutrirci del corpo di Cristo, per essere noi il corpo di Cristo. Ma ci sbaglieremmo a pensare che questo popolo è un popolo chiuso in se stesso, timoroso nel dialogo o nel confronto con gli altri, una realtà privata, separata, estranea dalla storia. Tra l'altro ce lo insegna proprio bene San Luigi Orione, che essere uomini di chiesa vuol dire essere capaci di incontrare tutti, non di nascondersi in un angolo. Lo abbiamo ascoltato dal profeta Isaia in riferimento a Gerusalemme. La mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Questa profezia si realizza proprio nella Chiesa. Gesù è venuto nel mondo e ci manda nel mondo a portare a tutti, nessuno escluso, la gioia del Vangelo. Pensate alla Chiesa oggi. Non solo è presente in tutti i continenti del mondo, la fede si esprime in culture tanto diverse, dall'Africa all'Asia, all'Europa, all'America. È la stessa fede, è la stessa Chiesa, è la stessa vita divina che circola in tutto il mondo. Ma ancora di più, oggi la Chiesa è chiamata a mostrare questo volto di accoglienza delle diversità, delle differenze. Oggi si dice, per usare un'espressione usata tante volte dal cardinale Angelo Scola, già arcivescovo di Milano, arcivescovo emerito, siamo in un tempo oggi di meticciamento di culture e di civiltà. Il nostro è sempre di più un mondo misto. Gli spostamenti di popoli, senza paragoni con il passato, fanno di noi una società plurale. Bene, proprio in questo contesto la Chiesa può dare un grande contributo mostrandosi come la casa di preghiera per tutti i popoli, dove le differenze vengono sentite come una ricchezza, non come una minaccia. Il fondamento, dunque, che dà solidità al nostro essere Chiesa è Gesù, che ha dato la sua vita per tutti, perché Dio vuole che tutti si salvino e raggiungano la conoscenza della verità. Per questo Gesù, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, quando parla interrogato di fronte al Tempio di Gerusalemme, può dire: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Ecco il nostro fondamento. Gesù, che è morto per noi, per tutti, ed è risorto vittorioso sul male e sulla morte. Ma il fondamento del nostro essere Chiesa lo si vede in modo particolare nel fatto che Gesù ci coinvolge nella sua opera, nella sua missione. Gesù avrebbe potuto fare tutto da solo, e invece per costruire la salvezza ha coinvolto anche noi. Gesù avrebbe potuto fare tutto da solo, e invece ci chiede di collaborare con Lui nel costruire il regno di Dio. Infatti essere Chiesa vuol dire essere parte del suo corpo. Con il battesimo Gesù ci ha preso e ci ha resi membra del suo corpo, cioè partecipanti alla sua stessa missione. Questo coinvolgimento radicale di noi, della nostra libertà, lo vediamo nel modo migliore proprio in Maria, fino a fare da lei, di lei, madre di Dio e madre della Chiesa. Maria, infatti, innanzitutto è la piena di grazia, la scelta da Dio per essere madre del suo figlio e lui madre nostra. In questo modo Maria ci mostra il valore immenso della nostra libertà nel disegno di Dio. E pensateci bene, Dio entra nel mondo attraverso il sì di una giovane donna di Nazaret. Cioè Dio per entrare nel mondo ha bussato alle porte della libertà di questa giovane donna. Esiste un bellissimo commento di San Bernardo da Chiaravalle che immagina tutta la creazione che tiene il sospiro fin quando Maria non pronuncia quel sì attraverso il quale Dio entra nel mondo. Così dice Bernardo, l'angelo aspetta una risposta, è ormai tempo infatti che ritorni a colui che l'ha mandato, aspettiamo anche noi una parola di compassione, o Signora, noi sui quali miserevolmente grava la sentenza di condanna, ed ecco che ti ho offerto il prezzo della nostra salvezza. Se tu acconsenti, noi saremo immediatamente liberati. O Signora, rispondi, pronunzia quella parola che la terra, gli inferi, gli abitanti del cielo aspettano, lo stesso Re e Signore di tutti. Quando si è invaghito della tua bellezza, altrettanto desidera anche la tua risposta di consenso, dalla quale fa dipendere la salvezza del mondo. La libertà di una donna diventa essenziale per la salvezza del mondo. Maria in questo modo ci aiuta a capire due cose importantissime. Innanzitutto che c'è la grazia di Dio, che non possiamo mai pretendere e che non possiamo mai dedurre da niente. La grazia di Dio ci precede sempre. Maria è la piena di grazia. La grazia è il dono gratuito di Dio. Tutti i nostri sforzi non servono niente se non c'è la grazia di Dio. Ma, dall'altra parte, questa grazia chiede la libertà della creatura per diventare efficace in noi. Il nostro assenso, il lasciarci prendere a servizio dalla parola di Dio. Certo, Maria è immacolata. La liturgia ci ricorda che in previsione del mistero pasquale Maria è stata resa partecipe già della sua vittoria, come in anticipo. La sua libertà è redenta in anticipo. E da che cosa si vede che Maria è immacolata? Proprio dalla sua libertà, dalla sua prontezza, dalla sua disponibilità totale a lasciarsi prendere a servizio dalla parola di Dio che in lei si fa carne. E da che cosa si capisce che noi invece immacolati non siamo? Esattamente da come si muove la nostra libertà. La nostra libertà è ferita, è trattenuta. La nostra libertà ha come dentro un freno, il nostro sì ha dentro sempre qualche riserva di fronte a Dio. Anche la libertà degli apostoli, che Gesù chiama la sua sequela, anche la loro libertà è ferita. Anche Pietro, a cui Gesù affida la sua chiesa e le chiavi del regno, la sua libertà è ferita. La sua sequela è sincera, ma piena di intoppi, di malintesi. Si mette lui a dare suggerimenti a Gesù a un certo punto, non si fa lavare i piedi da lui, persino di tradimenti. Ma il sì ripetuto da Pietro, la ripresa di Pietro, sarà possibile perché dietro Pietro c'è il sì di Maria che sostiene anche il buon Pietro. Per questo, attenzione bene, la Chiesa è sempre, nello stesso tempo, mariana e petrina. Maria e Pietro. La Chiesa Immacolata è Maria. Pietro svolge una funzione decisiva nella Chiesa Mariana, in cui ciascuno è chiamato a rinnovare il suo sì. Per vedere in modo compiuto questa dinamica, però, occorre andare fino in fondo al mistero della redenzione, fino alla croce di Gesù. Non a caso, sotto la croce non troviamo Pietro, è fuggito, è scappato via, e invece troviamo la donna, troviamo Maria. L'assenso di Maria, che era iniziato nella stanzetta di Nazareth, quando ha risposto all'angelo, quel sì, adesso Maria lo pronuncia ancora sotto la croce, davanti al dono che il figlio fa della sua vita, per la salvezza del mondo. Maria dovrà sempre rinnovare il suo sì alla parola lungo tutta la vita di Gesù. Lo dovrà fare alla nascita, quando accoglie la visita dei pastori, quando vede arrivare i magi, quando dovrà andare in fuga in Egitto, quando si sentirà dire dal vecchio Simeone: anche a te, o donna, una spada trafiggerà l'anima. Maria dovrà dire sì quando insieme a Giuseppe ritrova Gesù dodicenne nel Tempio, che dice che deve occuparsi delle cose del Padre suo. Maria dovrà rinnovare il suo sì anche alle nozze di Cana, quando si sente dire: che ho a che fare con te, o donna. Maria deve dire ancora sì quando sente il figlio dire, di fronte alla richiesta di vederlo: e chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio? Chi ascolta la mia parola? Già, chi più di Maria ha fatto tutto questo? Sono come delle distanze che Gesù sembra introdurre nel suo rapporto con Maria. In realtà sono come il graduale dilatarsi della maternità di Maria, da Gesù verso la Chiesa, verso l'umanità nuova. Meditiamo bene questo, eh? Non c'è amore se non c'è la capacità di tenere la distanza. Il vero amore è capace di tenere la mancanza. Non si tiene l'altro sempre appiccicato a sé. La vera reciprocità dell'amore ha sempre dentro misteriosamente un distacco, fino ad arrivare proprio sotto la croce. Pensate, lì quella distanza che Maria ha percepito adesso prende un volto drammatico, questo colloquio tra Gesù e Maria sotto la croce. Proprio nel momento in cui la parola di Dio si fa silenzio, Gesù chiama Maria donna e le indica Giovanni come suo figlio. Donna, ecco tuo figlio. Qui Gesù sta chiedendo a Maria una massima distanza, le chiede di partecipare al suo sacrificio sulla croce. Ora il figlio non è più lui, è Giovanni, cioè tutti noi. Così Gesù chiede a Giovanni di guardare a Maria come sua madre. Figlio, ecco tua madre. E Maria torna ad essere chiamata madre, però non più in riferimento a Gesù, ma al discepolo amato, cioè a tutti noi, a tutta la Chiesa. Questo è il momento in cui si compie il mistero più grande. Maria qui diventa il grembo della Chiesa Immacolata. Lei accoglie fino in fondo la parola di Dio, che trova un grembo che l'accolga fino in fondo. Maria sotto la croce dice sì alla redenzione. Lo dice anche al posto nostro, anche al posto di Pietro che è scappato via. Maria rimane stabat mater dolorosa. Sappiamo che con questo mistero ciascuno di noi è stato affidato alla maternità di Maria. Sotto la croce Maria diventa madre della Chiesa, madre di tutti noi. Infine, il Vangelo di Giovanni dice ancora un'ultima parola: e da quel momento il discepolo prese Maria con sé. Possiamo immaginarci quel rapporto profondo che nasce tra la madre di Gesù, che ora diventa madre della Chiesa, e il discepolo che Gesù amava, Giovanni. Quell'essere consegnati l'uno all'altro nell'amore. Quale tenerezza, quale profondità caratterizzeranno questo rapporto, quale dolcezza, quale profondità di memoria di quegli eventi domineranno quella casa in cui la madre e il discepolo vivranno insieme. Quella nuova comunione nata sotto la croce, illuminata dalla gioia della risurrezione, diventerà il timbro distintivo della vita dei cristiani: l'amore e la gratuità. Carissimi fratelli e carissime sorelle, Maria è madre di Gesù e madre della Chiesa, di tutti noi, singolarmente e come popolo santo di Dio. Sotto la croce Gesù ci ha affidato a lei. Per questo noi ricorriamo sempre a Maria nella nostra preghiera. È la madre che comprende tutti i nostri affanni, le nostre difficoltà, i nostri dolori e le nostre speranze. In Maria ci riconosciamo anche noi affidati gli uni agli altri. Per questo dalla maternità di Maria nasce anche una nuova solidarietà che si apre a tutto il mondo. Maria, madre della Chiesa, fa che il popolo cristiano sia docile alla divina parola, sia aperto a tutti i popoli che anelano alla vita vera, all'amore bello. Intercedi per noi perché sappiamo testimoniare la bellezza della nostra fede e la gioia di appartenere al tuo Figlio Gesù, nostro Redentore. Amen.